il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Sono passate 24 ore dalla morte di Simonetta Cesaroni e gli inquirenti devono capire perché la giovane impiegata giace a terra nel suo ufficio, seminuda, e massacrata da 29 coltellate pulite di fresco.
In Commissione Antimafia abbiamo aperto una parentesi sul caso di Simonetta Cesaroni e soprattutto l'obiettivo è incentivare il Parlamento a dare vita a una commissione d'inchiesta per ovviamente fare luce sulle tantissime ombre ancora esistenti.
Emerge l'esistenza di un'intercettazione inedita che risale al 30 marzo del 2008, dalla quale si evince che più di una persona tra il pomeriggio e la sera del 7 agosto del 1990 sapeva che Simonetta Cesaroni era morta, ancor prima che il cadavere venisse scoperto.
Sono emersi degli aspetti che dovrebbero far sobbalzare dalla sedia. Pensiamo che è intervenuto un soggetto che era busta paga dei servizi segreti.
Io ricordo bene quel 7 agosto 1990, perché? Perché vivevo e lavoravo proprio accanto a via Carlo Poma, lavoravo alla RAI di via Asiago e abitavo da quelle parti. Ricordo che passeggiavo per Prati quando sentì alla radio la notizia che era stata ammazzata una ragazza proprio a pochi metri dove mi trovavo. E, riflettei sul fatto che ero proprio nello stretto perimetro di un delitto. Sono passati tanti anni, l'anno 90, siamo veramente, parliamo dei primordi sia del mio lavoro sia diciamo della mia età anagrafica. Rifletto oggi sul fatto che i grandi misteri d'Italia spesso sono legati alla morte o alla scomparsa di giovani donne. Avete letto le prime pagine di questi giorni, ne parleremo magari in un'altra puntata, del caso Orlandi, il Vaticano, le carte segrete, anche lì intrighi terrificanti legati alla scomparsa, alla probabile morte di una giovane donna. Il caso di Simonetta Cesaroni ebbe una vastissima eco al tempo, se ne parlò molto. Pensate che nel 90 ancora non esisteva internet. Simonetta Cesaroni lavorava con un computer, ma era una macchina primordiale rispetto a quelli in cui oggi rimane traccia di ogni respiro delle persone. L'efferatezza del delitto, i personaggi chiamati in causa, riempirono per anni le cronache dei giornali, ma tuttora, a distanza di 40 di 33 anni, diciamo che siamo nel 23, era nel 90 e quindi sono passati veramente tanti anni, ancora si parla di un mistero insolubile, un mistero di cui forse adesso ultimamente si riapre qualche barlume, perché è riapparsa la notizia proprio la prima settimana di settembre, una nuova intercettazione che riapre nuovamente l'idea che su quel delitto forse c'è una possibilità per fare luce. Simonetta Cesaroni, ricordo, era stata uccisa con 29 coltellate nell'ufficio degli Ostelli dove lavorava. Era stata trovata morta, uccisa in maniera efferata. C'era un personaggio che divenne il personaggio chiave all'inizio di questa vicenda, che è il portiere Pietrino Vanacore, che non si sa bene, poi è morto portandosi via probabilmente il suo segreto. Ne voglio parlare oggi perché è uscito un libro di una brava collega che si occupa di misteri, si occupa di giornalismo investigativo, che ha ucciso Simonetta Cesaroni, che si presenta come un libro d'inchiesta, tutta la verità sul delitto di via Poma, edito da Ponte alle Grazie. La collega è Raffaella Fanelli, che saluto. Raffaella, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, grazie per l'ospitalità.
Allora, Raffaella Fanelli, ricordo che è una giornalista, ha scritto per varie testate importanti come Repubblica, 7, Il Corriere della Sera, Panorama, Oggi, ha partecipato a molte trasmissioni dedicate proprio all'indagine, al giornalismo investigativo, ai grandi delitti come Quarto Grado, Verissimo, Chi l'ha visto, ha fatto importanti inchieste, ne cito una per tutti, un'inchiesta che ha permesso di riaprire le indagini sull'omicidio di Mino Pecorelli, e quindi è una giornalista nel senso tradizionale del termine. Allora, tu questo libro lo hai scritto anticipando la notizia di qualche settimana fa della riapertura del caso di Simonetta Cesaroni, o è andato in contemporanea, visto che il libro è uscito ieri, da ieri in libreria?
Sì, il libro è uscito ieri, ho sempre seguito questa inchiesta, anche perché, come ricordavi prima, personaggio chiave è stato Pietrino Vanacore. Io sono nata nello stesso posto dove Pietrino Vanacore si è rifugiato per anni. Io conoscevo Pietrino Vanacore ancora prima che...
Rifugiato, diciamo, dopo sì. Essere stato coinvolto in questa...
Sì,
per la fine lui
sì.
come ne è uscito dall'inchiesta Pietrino Vanacore?
Lui
che era il sospettato numero uno.
Esattamente, lui è stato all'inizio accusato di essere l'assassino di Simonetta Cesaroni e poi per tracce di sangue ritrovate sui suoi pantaloni che poi si sono rivelate essere il sangue del portiere.
Sì, c'aveva le emorroidi, mi ricordo questo episodio su cui, diciamo,
sì.
In quegli anni eravamo tutti giovani. E questo era qualcosa che c'era molta meno diffusione attraverso i media di quello che accadeva, non c'erano tante trasmissioni televisive come ci sono oggi, non c'era internet soprattutto, quindi parlavamo di questo presunto assassino, erano state trovate tracce di sangue addosso e poi alla fine sembra che avesse le emorroidi, le tracce erano, diciamo, del suo sangue. Vediamo di ricostruire un attimo il teatro, perché chi è più giovane nemmeno sa di cosa stiamo parlando. Se ne parlò tantissimo, una giovane ragazza trovata, giovane ragazza,
sì, una giovane
del
ragazza,
popolo.
Come ricordavi prima, aveva 20 anni ed è stata uccisa appunto con 29 colpi di tagliacarte. Il suo corpo fu ritrovato negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi.
Trovata nuda, quindi si presupponeva che ci fosse anche stato, diciamo, un agguato di tipo sessuale.
Invece no, non fu violentata, dal tagliacarte, non furono ritrovati segni di violenza sul suo corpo.
Un atto di puro sadismo, sì.
Nuda, senza, solo con i calzini bianchi, il reggiseno da balconcino rosa e il corpetto non era indossato ma appoggiato sopra l'addome, quasi in un estremo gesto di pietà, anche se effettivamente non può aver avuto pietà l'assassino di Simonetta, probabilmente qualcuno appoggiò dopo. Quel corpetto fu appoggiato dopo l'omicidio da qualcun altro. E, ecco, come dicevi prima, come ricordavi, non c'erano trasmissioni televisive di cronaca e quindi tutto è passato, come dire, non sotto silenzio, ma con pochi particolari raccontati. Nessuno sui giornali dell'epoca, non c'è traccia di quelli che furono gli errori e i depistaggi.
Pensa che della vittima, lo ricordo per i più giovani, esistevano solo due foto, una di lei con dei pantaloncini jeans in riva al mare e una di lei in primo piano, una foto tessera. Non abbiamo mai avuto nessun'altra prova testimoniale. Oggi figuriamoci, c'è la vita intera raccontata delle persone.
Esatto, è vero, c'è solo quella immagine bellissima di lei al mare in quel costume steso, insomma, su un telo da mare con un costume bianco, una ragazza molto bella che sicuramente non passava inosservata, e lo dico perché questo, perché poi alla fine, quando sono stati sentiti i colleghi di Simonetta Cesaroni, tutti hanno detto di non averla mai incontrata, mai vista, e questo è stato l'assurdo. Ecco, parlavamo prima dei depistaggi che non furono raccontati, perché? Perché non c'erano, come dicevi, trasmissioni televisive così attente come invece ci sono oggi. E ecco, gli agenti della mobile che intervennero sul posto non congelarono la scena del crimine e sul muro del pianerottolo rimase questa impronta insanguinata che solo giorni dopo l'omicidio capirono era stata lasciata dalle scarpe di un poliziotto. Invece ci sono voluti 18 anni per far confessare la poliziotta che disegnò su un foglio di carta un pupazzetto a forma di margherita con una scritta, una frase che attribuirono all'assassino, ma che in realtà era di questa signora che, nervosa, si è giustificata 18 anni dopo, si mise a scarabocchiare su un pezzo di carta. Poi fu cancellata,
certo,
la segreteria telefonica.
Un agente che durante un'osservazione sul teatro del crimine disegna un fiorellino su un pezzo di carta, fa pensare, però.
E poi queste distrazioni a catena, cioè cancellarono, come dicevo, la segreteria, staccarono la presa del corrente del computer dove Simonetta aveva lavorato, insomma, errori troppo strani.
Ecco, perché aveva un computer Simonetta Cesaroni? Che lavoro faceva? Perché un computer del 1990 è una cosa che chi oggi lavora con uno smartphone in mano nemmeno immagina. è qualcosa che non esisteva, niente di quello che oggi abbiamo per lavorare. Quindi è una macchina probabilmente che lavorava su programmi molto basilari, su dei database. Penso non esisteva la rete, immagino.
No, quindi... no. Lei non era assunta dall'associazione dagli Ostelli, questa associazione gestita dall'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, ma era stata prestata all'associazione da Ermanno Bizocchi e Salvatore Bolponi, che erano i suoi datori di lavoro, che erano i titolari di questa società di contabile, la Reli, ed era stata prestata per due giorni alla settimana per il periodo estivo, e rispondo alla tua domanda, doveva semplicemente immettere pratiche e dati contabili in questo computer.
Anche per i dati contabili, al tempo nessuno aveva i software per gestire una contabilità, c'erano diciamo dei service che facevano le contabilità per le aziende, poi qualcuno diciamo in qualche maniera ne portava l'esito nelle aziende, non essendoci la rete i dati non è che si trasferivano, andava una persona lì con un floppy disk arcaico, immagino, e metteva dentro i dati.
Esatto, si tratta di capire cosa in quegli ostelli veniva, cosa passava, perché comunque voglio dire è sicuramente il movente legato al lavoro di Simonetta, visto che non c'è stata violenza sessuale, e c'è una cartelletta beige che Simonetta porta a casa quel 7 agosto, che i familiari non avevano mai visto prima, una cartelletta che non sarà mai ritrovata. E perché è importante? Perché durante il processo, ecco, diciamolo, perché effettivamente, come ricordavi prima, forse giovani, dopo Pietrino Vanacore nel 95 è stato indagato il figlio di un inquilino dello stabile di Via Poma, Federico Valle, e successivamente negli anni 2000, nel 2010 è stato indagato e poi processato, ecco l'assurdo, processato per l'omicidio di Simonetta Cesaroni l'ex fidanzato Raniero Busco. E durante questo processo che emerge un'informazione importante, ed è il fidanzato di Paola, la sorella di Simonetta, a raccontare questo particolare. Dice che spesso Simonetta si lamentava per il tempo perso a consegnare in società vicine a Piazza Mazzini del materiale, insomma, materiale cartaceo che in queste cartellette lei portava, recapitava in queste società.
Quindi aveva un reale secondo lavoro, oltre quello di mettere i dati nella società che gestiva gli ostelli. Portava dei documenti, probabilmente frutto di elaborazione, non so da che parte, in degli uffici attorno a Piazza Mazzini.
Esatto, e questo è emerso durante il processo a Raniero Busco, così come è emerso un altro dato importante durante il processo, ed è un'informazione che arriva proprio da Mario Vanacore, il figlio del portiere. E dunque, durante la sua testimonianza, Mario Vanacore dice che uscendo dall'appartamento, quando proprio viene ritrovato il corpo, ecco, sul pianerottolo si fermano Mario Vanacore, la vedova, la moglie del portiere, Giuseppa De Luca, e all'interno dell'appartamento va Salvatore Bolponi, che era il datore di lavoro di Simonetta, cerca questa ragazza. La stanza, l'intero appartamento era al buio, eppure Salvatore Bolponi esce urlando: oddio, oddio, bastardo. Ecco, io intervisto Mario Vanacore e il figlio del portiere mi dice che di aver avuto la netta sensazione che Bolponi conoscesse quel bastardo, cioè che lui avesse imprecato e urlato riferendosi a una persona particolare.
Cioè avesse già in sé l'idea di chi potrebbe avere ammazzato la ragazza.
Non solo, lui perde tempo, lui quando Paola va, bussa alla sua porta, lo cerca la sorella, quindi Paola lo dice, lo racconta da subito, dai suoi primi verbali si legge chiaramente che Salvatore Bolponi ha perso tempo. Salvatore Bolponi diceva di non conoscere gli uffici, la sede dell'AIAG, gli uffici, l'indirizzo dove poi sia lui sia Bizocchi avevano mandato Simonetta a lavorare, quindi quanto assurdo questo. E arrivano in Via Poma solo alle 23:20 e quindi sì, Salvatore Bolponi ha perso tempo, questa è una Io l'ho incontrato ed è una domanda che ho fatto a Volponi. Perché?
E che impressione ti ha fatto parlandoci?
Aveva paura, Salvatore Volponi aveva paura di rispondere alle domande, aveva paura di parlare, non voleva assolutamente parlare e ricordare quella sera, non voleva parlare dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e continuava a mentire, perché c'è stato un confronto fra lui e Giuseppa De Luca, la moglie del portiere. Giuseppa De Luca ha sempre detto: io ho aperto quella sera perché ho riconosciuto Volponi.
Quindi Volponi non poteva non conoscere quegli uffici, visto che era riconosciuto.
Perché
allora fermiamoci solo un istante, ci fermiamo solo un istante a dare la linea alle informazioni della borsa. Riprendiamo un attimo fiato. La cosa che mi interesserà sapere qual è stato l'elemento, questa intercettazione che dal 2008, qualche settimana fa, ha permesso di riaprire il caso. Ci fermiamo un istante. .800240024 stiamo parlando delle novità uscite proprio in queste settimane sul delitto di Via Poma. Ne parliamo con Raffaella Fanelli, che è una giornalista che ha pubblicato proprio ieri, uscito in libreria, il libro che ha ucciso Simonetta Cesaroni, edizione Ponte alle Grazie, che presenta nuovi spunti rispetto a un delitto che è rimasto decenni uno dei misteri più insoluti del nostro paese. Intanto ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e alcuni particolari per inquadrare, perché un delitto avvenuto nel 90, mi rendo conto che è cambiata proprio la percezione della comunicazione in questi anni. Innanzitutto le poche immagini iconiche del delitto di Via Poma, dicevo, una foto di Simonetta Cesaroni in riva al mare, una seduta sulla spiaggia con un costume bianco, un'altra in piedi con dei jeans, la foto di Pierino Vanacori, che è diventato un personaggio talmente fortemente entrato nella memoria collettiva di tutti, che il famoso tagliacarte, arma del delitto, il classico tagliacarte tutto in metallo, quello che vedete in ogni ufficio, di metallo stampato, veniva chiamato negli uffici di avvocati della zona il pietrino, passami il pietrino, era il tagliacarte usato, che tutti hanno quel tagliacarte, il classico tagliacarte che si vedeva almeno in ogni ufficio. Oggi il tagliacarte non serve a più niente, non ce l'ha più la carta e non si taglia niente. Altro fatto, l'aspetto informatico. La Simonetta Cesaroni lavorava per un'azienda che faceva contabilità per conto terzi, e poi andava probabilmente con dei grossi floppy disk del tempo o con delle cassette, non ricordo qual era il supporto, nel 90 a immettere i dati. Però usava un altro sistema di chat antesignano di tutti i WhatsApp possibili e immaginabili, che era il Minitel, mi sembra si chiamasse così, che era una possibilità di chattare attraverso una linea telefonica, molto usato già da allora per soprattutto c'erano delle stanze di conversazione, era una maniera usata, veniva dalla Francia l'idea, mi sembra, il progetto, e si usava per le prime chat, quindi per tutti gli usi possibili e immaginabili. Ecco, volevo a questo punto chiedere a Raffaella Fanelli alcuni punti di aggiornamento per chi ci ascolta e c'ha meno di 40 anni, ecco, se no non aveva mai sentito parlare, su questo fatto che lei chattasse, perché la riapertura del caso e la nuova intercettazione è proprio legata a questo suo sistema arcaico di chat, Raffaella Fanelli.
Dunque, le indagini sono state riaperte perché a distanza di 32 anni è arrivata una nuova testimonianza, la testimonianza di una domestica rumena che già all'epoca disse a una persona molto vicina all'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, presidente degli Ostelli, che quel giorno l'avvocato non era a Fiumicino ad accompagnare la figlia, bensì era in Via Poma. L'alibi falso di Caracciolo, questa nuova testimonianza, ha permesso la riapertura delle indagini. L'avvocato, stando a questa signora, rientrò proprio in quella che era subito dopo l'ora del delitto, e era oltremodo agitato, dichiara, e aveva, quando è stato riaperto il caso all'epoca nel 2010, quando si stava processando Raniero Busco, era preoccupato tanto da assumere atteggiamenti maniacali e si era rifugiato a Tarano, dove io l'ho trovato, per questo il libro. perché quando stavano processando Busco ho cercato l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, la persona che oggi viene indicata come coinvolta in questo omicidio. Probabilmente può aver trafficato per coprire qualcuno, o qualcuno ha trafficato per coprire lui.
L'ipotesi che abbia dato un falso alibi allora al tempo è madornale, esatto, la cosa, in realtà sì, si trovasse sul luogo del delitto. Senti, sul fatto del videotel, il videotel, per farvi capire, era il Tinder del tempo, veniva usato soprattutto per quella funzione, cioè per allacciare rapporti. Simonetta, con chi chattava, perché chattava e che tracce ci sono di queste chat sul videotel?
L'indagine è stata fatta già diversi anni fa su questo videotel, non è stato trovato nulla di interessante se non una persona residente a Gaeta, se non erro, e, ed è una via, un'indagine insomma, che non portò a nulla e che fu insomma scartata dagli inquirenti. E al contrario, ecco, indagarono sul videotel, ma non indagarono su un'informativa della Digos proprio su Caracciolo, cioè un'informativa della Digos che risale al gennaio del 92, dove Caracciolo viene indicato come persona di dubbia moralità per le reiterate molestie arrecate a giovani ragazzi. Addirittura chiudono dicendo che dopo l'accaduto, quindi dopo l'omicidio di Simonetta, molti amici di Caracciolo lo allontanarono proprio perché convinti di una sua implicazione nell'omicidio, quindi c'erano tutti i presupposti per poter all'epoca indagare su Caracciolo. Stranamente venne fuori quel testimone, Roland Zeller, che accusò Federico Valle, un uomo legato ai servizi e che portò le indagini altrove, subito pochi mesi dopo questa informativa.
Allora, a questo punto però, visto che la parola servizi esce sempre in Italia quando c'è un mistero, vogliamo capire in questo caso cosa c'è di oggettivo. Primo, il fatto che si maneggiasse strumenti informatici primordiali ma efficienti al tempo già dimostrava che probabilmente ci potesse essere qualcosa che circolasse al di là dei circuiti tradizionali. Ma c'è l'ipotesi che fa pensare che in realtà parte del lavoro di Simonetta Cesaroni fosse un lavoro legato, non so, a un'intelligence, a servizi, a trasmissione di informazioni riservate. Insomma, capita, esistono luoghi, situazioni e persone che sotto una facciata magari hanno altri lavori, esistono nei giornali, esistono in qualsiasi posto. Logicamente, se c'è una rete di intelligence, probabilmente poteva esserci anche legata in qualche maniera a Simonetta Cesaroni. Su questo ci sono prove oggettive?
Dunque, io sono partita dalla dichiarazione di Antonello Barone, il fidanzato di Paola. Simonetta, come ti dicevo prima, si era lamentata perché spesso era costretta a perdere tempo per consegnare questi documenti negli uffici di aziende vicino a Piazza Mazzini. Ho cercato e in quel periodo in Piazza Mazzini, e questo è stato scoperto praticamente 2 anni dopo l'omicidio di Simonetta, nell'inchiesta sui fondi neri del SISDE, ecco, in via del Nuoto c'era la sede del servizio immobiliare, una società di copertura del SISDE, sempre nei pressi di via di Piazza Mazzini. C'erano diverse società che poi furono collegate al SISDE e che rientrarono in quella che...
Allora lo dico perché ci abito, ci sono anche molte caserme in quel posto.
Bravo.
Ci sono molti uffici, sì. E ci sono anche dei luoghi che adesso sono stati dismessi dove praticamente c'erano dei caposaldi dei servizi. È giusto che esistano i servizi perché fanno parte dell'intelligence, comunque è un'area, quella di Mazzini Prati, in cui i servizi hanno delle loro sedi, avevano almeno delle loro sedi stabili, questo è oggettivo.
Certo, ma oltre a questi uffici, insomma, è già una prima coincidenza, poi c'è il fatto che l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, quando io l'ho incontrato a Tarano, e io ho 40 minuti di registrazione con questo signore, ecco, lui mi dice: il mio amico dei servizi segreti, c'è una frase che riporta e mi dice, facendo riferimento a un'altra giornalista che accusò tal Michele Finocchi, disse di averlo visto in via Poma proprio il giorno dell'omicidio. Ecco, al di là della dichiarazione della giornalista c'è questa frase di Francesco Caracciolo di Sarno che è importante, perché lui afferma e ammette la sua amicizia con Michele Finocchi, che era, lo ricordiamo, uno dei protagonisti è stato dell'inchiesta sui fondi neri del SISDE. Ora, ed è la seconda coincidenza, due coincidenze fanno
diciamo, in un'area, in un'area, un'area topografica della città di Roma in cui è oggettivo che abbiano dei loro punti di riferimento reali, occulti, giustamente segreti, se non sarebbero servizi, soprattutto dell'allora SISDE, che era, diciamo, la parte militare dei servizi segreti, operava in quella zona. Simonetta Cesaroni lavorava a contatto con persone che avevano comunque dichiarati contatti con i servizi. Simonetta Cesaroni lavorava su strumenti informatici e si lamentava che spesso veniva mandata a portare documentazione in zone attigue al suo ufficio, dove probabilmente potevano anche esistere situazioni del genere. Ma in realtà il lavoro di Simonetta Cesaroni, questo fantomatico ufficio degli ostelli, è un'attività di copertura in cui potevano anche operare, diciamo, questo tipo di attività, oppure quella era tranquillamente un lavoro come un altro?
Registrava comunque le persone arrivate in Italia, persone che arrivavano, giovani che arrivavano in Italia da qualsiasi paese, quindi anche dalla Libia, quindi erano anni complicati, anni difficili.
Ah, sicuramente, non dimentichiamolo, certo.
E dall'AIAG passavano tutti i ragazzi stranieri che entravano in Italia. E ecco, c'è anche da ricordare un'altra cosa, che nell'inchiesta nello scandalo dei fondi neri del SISDE fu coinvolto anche Vincenzo Parisi, e Vincenzo Parisi torna più volte nell'inchiesta sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, anche con il nome di Sergio Costa, che fu il primo ad arrivare negli uffici di Via Poma subito dopo l'omicidio, ed era un uomo del SISDE, lavorava per i servizi, ed era il cognato, o il genero, perdonami, il genero di Vincenzo Parisi. Ora, le coincidenze,
quindi, scusami, ti faccio, non voglio fare ipotesi, non è il mio mestiere, tu sei sicuramente più dentro, ma ascoltandoti, leggendo il tuo libro e sentendo quello che dici, verrebbe questo tipo di scenario. In un ambiente in cui lecitamente e logicamente operavano forze legate ai servizi, perché era geograficamente quella la zona, perché era quella l'attitudine, probabilmente controllavano giustamente le entrate del nostro paese, c'era un personaggio che aveva una malversata attitudine nel molestare le ragazze, è andato un po' oltre e ha ucciso una ragazza che operava in questo sistema. Il sistema ha preferito coprire tutto perché non si parlasse di poi di quella che era la vera attività in quel luogo lì. Si manteneva il segreto di Stato su questa cosa qui, quindi il delitto diventava secondario.
Ma direi che la ricostruzione non fa una piega, perché se pensi delle istituzioni, non dico che necessariamente abbiano,
cioè, gli è scappato di mano qualcuno che non doveva fare quello che ha fatto, logicamente, e quindi l'hanno coperto malamente in tutto.
Manovrato, esattamente, perché di fatto hanno manovrato per coprire il responsabile, e hanno manovrato al punto tale da manomettere la scena del crimine, rendendola intricata, così intricata da non poter arrivare alla verità, neanche a distanza di 32 anni, anzi sarà ancora più difficile dimostrare e arrivare a una verità. Una cosa
tu che hai conosciuto Pietrino Vanacori, che quello, sì, che si è beccato tutta, è morto con l'idea che comunque qualcosa ne sapesse. Che impressione ti ha dato di una sorta di esecutore? Alla fine gli hanno fatto fare la parte sporca del lavoro, gli ho detto dai una pulita, stattene zitto e buono, e qualunque cosa succede tu non hai visto nulla, e è stato seppellito con il suo segreto.
È stato proprio seppellito, perché il figlio del portiere, Mario Vanacore, ha seri dubbi sull'omicidio del, cioè sul suicidio del padre. Lui continua a dire, è già 10 anni fa quando è stato ucciso, cioè quando si sarebbe suicidato Pietrino Vanacore, lui
come si è suicidato? Attraverso che modalità si è suicidato Vanacore?
Ecco, questo è assurdo. Lui è affogato in 50 centimetri d'acqua in una zona di mare a Torreovo, una zona che conosco benissimo, e chi insomma è facile, sono 50 centimetri d'acqua su un pieno di scogli, quindi avrebbe potuto afferrare una roccia, avrebbe potuto semplicemente alzarsi in piedi. Non si può affogare in 50 centimetri d'acqua, perché l'istinto di sopravvivenza ti porta ad alzarti in piedi, ti porta a respirare, a vivere. Quindi non aveva ingerito nulla, non aveva ingerito l'antigelo, non aveva ingerito, perché fu trovata in auto la bottiglia vuota di un antigelo per radiatore, ma non aveva, l'autopsia lo ha dimostrato, non aveva ingerito nulla,
non si era assorbito con niente. Prima dell'antigelo esiste una gamma di prodotti a portata di mano,
esatto,
molto più sicuri.
No, fu scritto anche questo, fu ipotizzato, fu detto, ma in realtà lui non aveva ingerito nulla, non si era stordito con niente. Quindi
il sospetto della famiglia che sia stato, diciamo, alla fine messo a tacere per paura che la parte che lui sapeva non potesse rimanere per sempre sigillata nella sua omertà. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Olga.
Questa è una bella ragazza.
Io non so e non voglio sapere niente. Hai capito? Hai capito o no?
Mi fa delle domande, mi chiede se vuole. Io la prego, la metto la porta. Io la prego, la prego di andare fuori, io l'ho già detto. No? Devo usare la forza, il tempo oggi.
Me ne vado.
Non mi deve toccare.
Lei non mi deve toccare. Raffaella Fanelli, che ha ucciso Simonetta Cesaroni, il libro uscito per Ponte alle Grazie, che riapre questa vicenda intricata. Cos'è questa registrazione? La tua voce?
Sì, è la mia voce e l'altra è la voce di Francesco Caracciolo di Sarno. Io ho incontrato Caracciolo durante, ma sì, me lo ricordo, quell'incontro, sì, mi afferrò per il braccio.
Perché dici, non mi deve toccare? Lei, tu dici non mi deve toccare, cosa era successo?
Perché le mie domande lo avevano infastidito, perché si alzò in piedi, mi prese, mi afferrò per il braccio e mi lanciò fuori. E non, insomma, c'è stato questo. Devo dire, io ho intervistato tanti criminali, ma Francesco Caracciolo è stato l'unico a mettermi le mani addosso, a parte Abbatino, voglio dire, Maurizio Abbatino, che poi comunque il boss della Banda della Magnana, che poi comunque è diventato, insomma, la persona che ho intervistato e con cui ho scritto un libro. Quindi sì, ma sono stati gli unici due a spaventarmi, perché gli unici due a toccarmi. Non mi dovevano toccare, sì, questo è quello che urlo a Caracciolo: non mi deve toccare. Cosa che ha fatto quando le domande sono diventate fastidiose. Sì.
Adesso, nella riapertura, diciamo, del caso, lui in che maniera è coinvolto?
Ma intanto è stato provato, cioè un alibi falso, aveva un alibi falso e
questo è oggettivo, diciamo.
È ceduto, sì, e quando l'ho incontrato mi propose un accordo, perché c'era una notizia che una collega aveva messo in giro involontariamente, credo, cioè che Caracciolo di Sarno fosse morto. Quindi lui mi propone un accordo, mi dice: scriva che lei è una meridionale come me, del sud come me. Io chiedo: sì, ma come fa a saperlo? Da come si muove, da come parla? Mi disse. E quindi mi propone un accordo, perché meridionale come lui, quindi troviamo un accordo, scriva che sono morto. Io ovviamente scrissi subito, invece di averlo provato, e portai la registrazione del mio incontro con Caracciolo all'avvocato che all'epoca difendeva l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, perché mi sembrava giusto, perché non solo l'avevo trovato ed era vivo, ma dovevano, a mio avviso, indagare per lo stesso motivo per cui io l'avevo cercato, cioè per quell'informazione.
Però ti chiedo, cosa c'è di oggettivo a questo punto? Sono sempre ipotesi, diciamo, non è ancora stato accusato di nulla e a tutti gli effetti non ha commesso nulla.
Ma a tutti gli effetti non ha commesso nulla, certo, però qualcosa evidentemente, in qualcosa era coinvolto, perché smenti e perché qualcosa nascondi, perché c'erano delle telefonate che il suo fattore Mario Macinati fece, ricevette quella sera, la sera dell'omicidio, della sera del 7 agosto. Arrivarono delle telefonate a Mario Macinati, che era il fattore di Caracciolo. Caracciolo ha dichiarato, disse all'epoca, di non avere il telefono nella sua tenuta, e arrivarono queste telefonate dagli ostelli. Macinati fu incaricato di cercare, di andare subito, immediatamente, alla tenuta da Caracciolo, perché c'era il corpo di una ragazza uccisa negli uffici di Via Poma. E qualcuno scoprì il corpo prima
dell'ufficiale scoperta.
Dell'ufficiale scoperta, invece di chiamare la polizia, chiamò Caracciolo. Ora, c'è la sua amicizia con queste persone, forse va cercata e interrogata proprio quella persona che Caracciolo indica come suo amico.
Senti, invece la famosa chat, sul diciamo, sullo strumento di chat di allora, che diciamo era molto arcaico, collegata a una linea telefonica, la gente chattava, c'erano delle stanze, via dicendo. E con chi chattava Simonetta Cesaroni, si è capito? E cosa diceva? Cosa è rimasto,
sì,
di traccia?
Questa persona di Gaeta ripeto, non portò a nulla quell'indagine. Non era non c'entrava nulla per l'inchiesta, non c'entrava nulla con l'omicidio. Al contrario, avrebbero, invece di seguire quella pista, forse avrebbero dovuto chiedere a Caracciolo perché il suo numero di telefono era sull'agenda di Simonetta, e lui ha da sempre e sempre, anche in aula, dichiarato che non conosceva e non aveva mai incontrato Simonetta Cesaroni. Quindi avrebbe anche dovuto spiegare perché assume una persona senza neanche incontrarla, senza neanche parlarci, come quali, insomma, voglio dire, ha fatto tante cose strane Caracciolo, non è soltanto mettere le mani addosso a una giornalista, ha fatto molto altro, cioè la sua stessa cassetta di sicurezza è una di quelle svaligiate da Massimo Carminati. Massimo Carminati, insomma, quando è entrato nella cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio, ha aperto determinate cassette di sicurezza che tutte, 147 ne ha saccheggiate, le ha scelte, ed erano tutte portavano a persone legate ai servizi. Voglio dire, lui ha sulle 900 cassette presenti ne ha aperte 147, ha preso documenti, lui stesso a dirlo durante il processo Mafia Capitale, ha ricordato di avere quelle carte. Ora, perché proprio la cassetta di sicurezza dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarto? Cioè, che cosa? C'era forse qualcosa sui fondi neri del SISDE? Voglio dire, non ha scelto a caso.
Cioè, sono passati talmente tanti anni. È interessante che poi alla fine troviamo dei punti quasi di collisione, è paradossale, ma mi sembra così, fra il caso Orlandi e il caso Cesaroni, perché alla fine è la stessa parte limacciosa del mondo di mezzo che in qualche maniera ha dei rapporti con le istituzioni di qualche tipo, di qualunque tipo. Alla fine andiamo a vedere che questa è una fotografia spietata del clima di quegli anni. Erano anni molto difficili, anni molto ambigui, anni su cui non si potrà mai fare una chiarezza assoluta, come io sono sicuro che anche il caso Orlandi non avrà mai una chiarezza assoluta, perché entrerebbero in gioco parti troppo difficili da raccontare. Ma in questo caso tu che tipo di attese hai da questa riapertura del processo?
Beh, intanto bisognerebbe, ripeto, sentire l'amico dei servizi, bisognerebbe capire che legami aveva con Francesco Caracciolo di Sarno, bisognerebbe risentire tutti quelli che erano gli impiegati degli ostelli, che hanno tutti dichiarato in 30 anni di non aver mai visto né conosciuto Simonetta Cesaroni, ed è assurdo, quindi c'è evidentemente qualcosa.
Ma perché dovrebbero, secondo te, cambiare idea dopo 30 anni, visto che hanno vissuto tranquilli e se ne sono riusciti a stare fuori da una vicenda molto brutta, perché i confini che sono intuibili è quello di un ambiente, lo ripeto, legato comunque ai servizi nella piena legalità, servizi deviati, non lo sappiamo bene, comunque l'area di servizi è stata toccata in questo caso, in cui è scappato di mano qualcosa di una persona che evidentemente aveva già delle attitudini che non sono stati capaci né a controllare né a mettere in sicurezza, in cui c'è lasciato la pelle a me una ragazza. Tutto questo non si deve sapere perché si viene fuori il colpevole del delitto, viene fuori tutta la rete che non può essere per la sicurezza dello Stato rivelata, e questo va avanti per oltre 30 anni. Tu pensi che oggi le persone ancora vive e ancora in parte, diciamo, capaci di dare degli elementi per ricostruire questa vicenda, vanno a compromettersi una vita che ormai è tranquilla per cosa? Giusto un salto di coscienza? Insomma,
Salvatore
tanto difficile.
Volponi non ha niente da perdere. Salvatore Volponi ormai è un anziano, malato. Cosa ha da perdere Salvatore Volponi? Può solo fare chiarezza, può finalmente togliersi un peso dalla coscienza? Non lo so. Potrebbe, di certo è un'indagine che va fatta, perché non si può lasciare un omicidio del genere in assoluto, perché la famiglia di Simonetta ha il diritto ad avere la verità. E poi ci sono troppe cose rimaste in sospeso. E ripeto, Michele Finocchi è vivo. Perché non lo chiamano? Perché non chiedono a lui una spiegazione? E poi indagare anche sul presunto suicidio di Pietrino Vanacore, perché il figlio è convinto che il padre sia stato messo a tacere.
Guarda, con grande sincerità, mi stanno mandando le foto del tratto d'acqua di pochi centimetri dove ha affogato Vanacore. Maniera migliore, come ci insegnano tutti, per nascondere una verità e renderla palese. È tutto sotto gli occhi di tutti. Vediamo se questa vicenda avrà un'altra piega. Grazie, alla prossima.